Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Stasera, per parlare del film che siamo andati a vedere al cinema La Compagnia lo scorso lunedì 15 aprile, ci siamo io, il Daddy e Pietro. E eccoci di nuovo qui a parlare dell'ultimo film visionato al cinema La Compagnia per questa fantastica rassegna di Cronenberg che ci stiamo gustando con il club. Questo lunedì abbiamo visto Il Pasto Nudo, film del 1991, dove un notevole Peter Weller interpreta i panni di Billy, sterminatore di scarafaggi in questa metropoli newyorkese di fine anni 50, che si trova, durante il suo lavoro, a avere a che fare con una misteriosa sostanza e a cercare di arrivare, diciamo, alla fonte di questa misteriosa polverina che sembra essere sia una polvere per disinfestazioni, sia una potente droga per gli esseri umani, si ritrova a fare un viaggio onirico degno, appunto, del nostro regista.
Assolutamente, assolutamente vero. Sì, Cronenberg qui a questo punto è veramente in uno dei momenti più alti della sua carriera. Aveva girato alcuni anni prima, erano usciti quasi in contemporanea La Zona Morta e lo splendido Videodrome. Aveva fatto il bellissimo thriller psicologico con Jeremy Irons, Inseparabili, e ora nel 91 riesce a portare a termine questo adattamento del celebre libro di William Burroughs, appunto Il Pasto Nudo, che da decenni vari registi cercavano di adattare per il cinema. Ci aveva pensato anche Stanley Kubrick, senza riuscire però ad arrivare a conclusione di questo progetto. E qui cosa fa Cronenberg? Visto che il libro è una sorta di insieme di episodi in parte realistici, in parte onirici, in parte lisergici, beh, è abbastanza noto che William Burroughs facesse ogni tipo di droga esistente sulla faccia del pianeta, ha lasciato vari interessanti scritti sugli effetti di ogni possibile sostanza. Quindi per questo film Cronenberg che cosa fa? Riprende tutta una serie di elementi molto interessanti e simili, come dire, alla sua sensibilità dal romanzo di Burroughs, li mescola con elementi reali della vita di Burroughs, di persone che hanno interagito con lui, come altri scrittori della Beat Generation, come Allen Ginsberg e Jack Kerouac, e poi inserisce tutta una trama molto cronenbergiana sulla realtà che si sgretola, su misteriose visioni e un mondo in cui non si riesce più a distinguere il vero dal falso, su corpi che mutano, droghe che prendono il controllo delle persone, oggetti che diventano esseri viventi, in un continuo ribaltamento delle carte in tavola, molto affascinante da un lato e un po' però difficile da seguire dall'altro, secondo me, se non si è, come dire, appassionati di questo genere. Infatti,
sono assolutamente d'accordo, ma infatti questo c'è da dire che è anche uno dei film che abbiamo visto finora più complessi e visionari, e anche dai contenuti decisamente bizzarri e strani e anche parecchio disturbanti.
Cioè, ci sono delle scene.
Ma non solo, è anche uno dei primi film che abbiamo visto che raggiunge quasi le due ore, quindi non solo i contenuti sono così difficili, ci sono un sacco di scene di dialogo, l'azione c'è, però devo dire è molto concentrato sul farti vedere gli elementi che Cronenberg vuole spappolarti davanti agli occhi, queste creature bizzarre, queste scene dove le scene sembrano per i personaggi che sono all'interno della scena sembrano completamente normali. C'è questa scena dove lui a un certo punto parla semplicemente con questa creatura aliena completamente.
Vabbè, è la prima volta che vede l'aliena al bar,
sì,
no? Incredibile.
Dove
scena.
Le persone attorno non notano minimamente la bizzarria della scena.
No, nessuno fa un plissé in
no,
questo
assolutamente.
Film, per qualunque cosa. Quando ci sono macchine da scrivere che diventano delle gigantesche scolopendre falliche. Scena incredibile anche quella. Beh, comunque l'insieme delle macchine da scrivere di questo film è fenomenale. Tutti questi oggetti che diventano dei mostruosi scarafaggi si mettono a parlare con lui, veramente incredibile.
Che parlano attraverso questo bizzarro buco del culo.
Sì, veramente.
Omosessuale, quindi fa.
Sì, infatti. No, è strano questo film perché se tu gli togliessi questi elementi bizzarri potrebbe quasi sembrare un film noir,
sì.
Un film un po'
di spionaggio.
Esatto, potrebbe sembrare un film di spionaggio con una serie di agenti segreti che si fanno le classiche cose da agenti segreti, doppi e tripli giochi uno alle spalle dell'altro, per arrivare a capire chi è il traditore, chi è la persona che si nasconde dietro il trafficante e cose del genere. Quindi ci gioca molto sopra Cronenberg su questo. Infatti è divertente questa cosa di metacinema, un po' una presa di giro del genere hardboiled, spionaggio. Però al contempo è proprio una cosa cronenbergiana, perché proprio qui si è continuamente di fronte allo smantellamento della realtà dello spettatore che guarda questo film e tutte le volte si chiede: ma che cosa sta succedendo? Com'è che continuamente quello che mi sembrava di aver capito non ha più senso e invece si apre tutto uno scenario diverso? Quindi è un po' complesso da seguire, però secondo me è molto affascinante. Poi è molto, poi va detto, è un film estremamente elegante e ben girato a livello formale.
È anche un film incredibilmente, secondo me, difficile da capire, proprio perché forse il gioco sta anche lì, che secondo me è completamente inutile cercare di capirlo.
A un certo livello sì, cioè, per esempio, prendiamo dei film molto complessi, che sono di difficile interpretazione, che sono i più difficili e famosi, insomma, Mulholland Drive di Lynch. Lì è tutto estremamente complicato, perché il film è tutto smontato e sfaccettato, però se ti metti lì e ci ragioni, arrivi a darti un'interpretazione plausibile. Questo, come anche Videodrome in precedenza, no, perché comunque sì, puoi ragionare, è tutta colpa della droga, no, ci sono gli alieni e i mutanti, sì, può darsi quello, può darsi quell'altro, però probabilmente in realtà Cronenberg mette insieme tantissimi elementi, fa finta di creare tutta una serie di elementi che li connettano apparentemente, ma poi non c'è realmente una spiegazione di tutto. Oltretutto il film, forse questo è l'aspetto che lo rende un po' più faticoso,
sì,
gli manca quella cosa che era molto bella di Videodrome, il senso della minaccia esistenziale, o perlomeno di capire chiaramente qual è la posta in gioco. In Videodrome fin dall'inizio si capiva che la posta in gioco era capire cos'era questo segnale Videodrome e fermare questa iattura contro l'umanità. Invece qui rimane sempre questa storia che il protagonista finisce in questo gioco di spionaggio in cui non sa qual è realmente la posta in gioco. Forse si capisce un po' alla fine che la posta in gioco era la droga, però poi sembra quasi una presa in giro.
In realtà si riallaccia, perché anche lui entra all'interno di questo, come dire, circolo di spionaggio e controspionaggio proprio per ricercare l'origine di questa droga che ha dato dipendenza a sua moglie.
Sì.
Andando da un medico, infatti, gli svela che c'è quest'altra polverina che si è mischiata all'interno
della polvere dei mille piedi.
Della polvere dei mille piedi, che è un altro elemento che in realtà vedremo continuamente. Questi insetti che vengono tostati, lavorati. Poi però alla fine...
Se vi piace la cucina gourmet, un film per voi.
Però, come dire, non è che alla fine questo era un elemento fondamentale per quanto riguarda la storia. E quindi questo viene un po' lasciato lì, questo aspetto di questa droga. Per sì, quanto poteva sembrare una parte della critica sociale.
La storia sono tanti elementi che si connettono e in parte e vengono, come dire, presi e lasciati a seconda di quello che è più interessante e ha più valore di shock nelle varie parti del film. È un film che sinceramente, se vi mettete lì a cercare di interpretarlo più di tanto, perdete il vostro tempo. È un film che è affascinante nella sua visione e nella sua continua capacità di stupire, secondo me. Oltretutto, molto bello il parco degli attori, c'è un ottimo Peter Weller. Peter Weller è un grande caratterista, ha fatto decine di film e poi tutti, vabbè, lo amiamo e lo ricordiamo per il suo grande ruolo di Robocop e anche
Murphy.
Robocop 2 e no, Robocop 3 magari no però Robocop 2 ancora sì. E inoltre lui era, cioè, un film che si vede tanti anni fa che era molto bello, che era Screamer sulla dal profondo.
Ah, è vero, bravo.
Più che discreto film di fantascienza, oggi sfortunatamente molto dimenticato. Anche tra l'altro interessante, aveva...
Di cui hanno fatto dei seguiti comunque.
Hanno fatto dei seguiti. Che poi mi chiedevo, chissà se nella scelta dell'attore Cronenberg non abbia anche ragionato, non gli sia piaciuto per l'aver fatto Robocop, che certo non è un film, intendiamoci, non è un film cronenbergiano, però ha comunque dei rimandi a Cronenberg, perché anche lì c'è il tema ovviamente del cyborg, dell'uomo, della carne, della macchina che influenza l'uomo che influenza la macchina. Ci sono comunque degli elementi un po' cronenbergiani, chissà che non gli sia piaciuto anche per quello, che fa comunque interpreta molto bene la parte del protagonista. Poi c'è un'attrice molto brava, un po' dimenticata ingiustamente, Julie Davis, che insieme al grande Ian Holm interpretano la parte dei misteriosi coniugi Frost.
Che ricordiamo interpretava Bilbo nel Signore degli Anelli.
Il Signore degli Anelli, un miliardo di altri ruoli. Però, tra cui forse uno dei ruoli più spaventosi della storia del cinema, in cui faceva Ash, l'androide in Alien.
Ah, oh, è vero.
Veramente, è grande attore Ian Holmes, veramente è stata una perdita per il cinema. Comunque è un film molto assolutamente affascinante, un pezzo importante della filmografia di Cronenberg che secondo me consiglierei assolutamente di vedere.
Assolutamente, per quanto sia probabilmente uno dei più difficili, ma io dicevo prima, 2 ore di questo, affascinante se ti piace l'aspetto tecnico, forse per apprezzarlo appieno,
non è il primo film di Cronenberg che consiglio, il primo no. Cioè, partite dalla cosa facile, come ho sempre detto, partite dalla busca. Allora, un film che ci ha colpito, che cosa in particolare?
Allora, arriviamo finalmente ai Ninja d'Oro. Non se ne porta a casa molte di nomination questo film rispetto ai suoi fratelli precedenti. Iniziamo con i migliori effetti speciali. Questo film vediamo tantissime creature animate in maniera meravigliosa e estremamente realistiche. Ricordiamo anche soltanto...
degli animatroni pazzeschi.
Anche solamente le macchine da scrivere sì. Prendono vita e sono un oggetto anche solamente da concepire. Meraviglioso.
Ne hanno realizzate più di 50.
Accidenti.
Beh, contando anche quante ne spaccano. Infatti. O vengono divorate.
Ecco, bravo. Allora, e poi andiamo a un miglior mostro per questa scena raccapricciante dove uno di questi personaggi si trasforma, entra in una stanza del nostro protagonista e vede questo personaggio trasformato in una sorta di creatura aliena, quasi un letto di Dune,
sì,
un imperatore dio di Dune, mi sembrava, che si sta divorando questo prostituto all'interno di una teca. Ed è una creatura veramente ributtante, con questa faccia umana e il corpo completamente viola.
Come insettoide.
Disgustoso. Sì. Bello. Nomination miglior mostro. E chiudiamo con uno delle nomination preferite del club, la scena che ce l'ha fatto esclamare. In questa scena dove il nostro protagonista, coadiuvato dalla controparte femminile, utilizza questa macchina da scrivere a caratteri arabi.
La Mujahideen.
Che, come le altre, a un certo punto si trasforma in un essere sempre che un po' richiama la macchina da scrivere. E poi a un certo punto, così, diventa completamente un essere di carne, una sta scolopendra falliforme, un misto tra uno xenomorfo con chiappe umane, che casca sopra i nostri due che stanno facendo il dolce amore e cerca di accoppiarsi anch'essa con delle movenze orrende. E poi arriva uno e la scaccia e la vola di sotto al terrazzo.
Bello. Grande scena.
Molto bella. Allora, per questa visione così originale di questo film di Cronenberg, cosa possiamo andare a consigliare al nostro pubblico?
Molto difficile. Cioè, abbiamo abbastanza riflettuto e non ci è venuto proprio in mente un film davvero molto simile a questo. Forse un film sull'onirico e il misterioso che potrebbe soddisfare una persona a cui è piaciuto questo film e rimanere nel nostro ambito è l'inquietante e lisergico Gozu del nostro grande amico nemico Takashi Miike.
Altro film decisamente più difficile da guardare rispetto a questo.
Sì, esatto.
Un po' come tutti i film di Takashi, bisogna dire.
Che si deve fare?
Allora, detto questo, anche oggi siamo arrivati alla fine e il pasto nudo si becca dal club un bel 8 pieno.
In scioltezza.
Abbiamo dato 8 a cose anche più ripugnanti, devo dire, no.
Cioè, scherzi a parte, questo è un gran film. È veramente un gran film.
Non decisamente il primo da guardare, come dicevi prima, se ti piace Cronenberg,
partirei da altro, però questo è veramente un pezzo fondamentale della filmografia di Cronenberg, assolutamente, e nonostante sia un adattamento, non sia una sua storia originale, è uno dei suoi film più personali.
Detto questo, chiudiamo ringraziandovi per aver guardato il nostro podcast e per sostenerci. Suonate la campanellina per essere aggiornati sui nostri podcast futuri e ci vediamo il prossimo lunedì con il prossimo film che andremo probabilmente a vedere a cima alla compagnia, che sarà, non me lo ricordo, guardate il nostro podcast per scoprirlo, non me lo ricordo, Existence.
No, dovrebbe essere Crash.
Crash, come ho detto, Crash. Arrivederci.